ora è in onda Fuori dalla scatola. Commenti sgomenti di lingue taglienti. Conducono Enrico Buoso e Michele Di Bari.
E benvenuti ascoltatori alla nuova puntata di Fuori dalla Scatola. Come al solito abbiamo qua il nostro giurista Michele.
Ciao Enrico, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera a tutti. Oggi Michele, puntata
tu vuoi
dove,
farmi
siamo,
arrabbiare.
Dove siamo incazzati, tu dai, diciamolo, cioè, sì. Usiamo questi termini un po' aulici. E allora, intanto la puntata vogliamo chiamarla? L'abbiamo chiamata Il Rosso e il Nero, che non è il
che
libro...
forse sarebbe stato meglio Il Nero e il Rosso, non lo so, però ma concordo.
Magari, chi lo sa, magari Stendhal aveva pensato a un seguito.
Speriamo.
Sono successe un po' di cose nelle ultime settimane, molto molto gravi, qualcuno che ci dà anche un po' speranza, ma la speranza la teniamo per l'ultimo segmento.
Va bene, concordo, così andiamo a casa più sereni.
Di questo episodio, esatto. Allora, insomma, notizie brutte, Crotone, sapete tutti cos'è successo probabilmente, insomma, una nave di migranti... è affondata, ci sono stati ad oggi, alla data della nostra registrazione, se non sbaglio, 66 decessi.
Ma forse saranno di più, anche perché ovviamente non abbiamo i numeri concreti di quanti erano a bordo.
Esattamente, sono scene che purtroppo vediamo Michele da anni queste.
Sì, e troppo spesso.
Troppo spesso, sono scene che ci lasciano sempre, almeno spero a parte della popolazione, lasciano basiti. L'intervento insomma del nuovo ministro degli interni non è stato proprio simpatico.
Ma diciamo però, ecco, vedi, su questo tu sei sempre molto più politically correct di me, Enrico. Io direi che l'intervento invece di Piantedosi sia stato uno scivolone imperdonabile, e sono d'accordo con chi dice forse
dai,
dopo
ha detto una puttanata, diciamo.
Siamo d'accordo, e ecco, diciamo che tu l'hai detto in linguaggio più tecnico giuridico di me, mettiamola così. Il punto è: ha detto qualcosa che richiederebbe oggi veramente un passo indietro. Cioè dire che i migranti dovrebbero in qualche modo controllare il meteo prima di partire è non avere cognizione di causa alcuna rispetto a ciò che si sta parlando. Vi spiego. Il migrante, colui che scappa dalla guerra, questi erano soggetti che partivano da Smirne, non certo il luogo più bello su cui vivere in questo momento sulla Terra. Bene. Non hanno probabilmente la possibilità di consultare il meteo e soprattutto non stanno facendo né un viaggio in crociera né un viaggio con lo yacht. Quindi, siccome passano da una condizione di disperazione per cercare, attraverso una speranza futura, di migliorare la loro condizione di vita, beh, forse non si preoccupano troppo del meteo che c'è, anche perché se hanno paura per la loro stessa esistenza, affrontano il rischio sperando di potercela fare. Poi c'è da dire un'altra cosa che fa sorridere, e questa cosa fa sorridere però in modo molto amaro. Continuare con questa retorica, perché questo è, che le partenze non devono avvenire, è dire una stupidaggine colossale, secolare, millenaria, una stupidaggine e basta, perché le migrazioni non si possono fermare. Non si può fermare il flusso di persone che si sposta su questa terra, è semplicemente impossibile. Non ci è riuscito nessuno, non ci riuscivano nemmeno i romani, chiaro?
Ma poi fa parte del nostro DNA dall'alba dei tempi, insomma.
Ma soprattutto è un diritto quello di spostarsi. Guarda, devi pensare, la Convenzione
europea... è anche un dovere, se hai delle famiglie, degli amici in pericolo, spostarti.
Assolutamente, ma ti dirò di più, che se noi guardiamo soltanto al nostro piccolo bello orticello, cioè quello che è riguarda, che ne so, il continente europeo, la Convenzione europea per i diritti dell'uomo garantisce la libertà di movimento, non solo all'interno del proprio paese, ma proprio di muoversi all'interno dello spazio europeo. Perché? Perché la libertà di muoversi è un diritto fondamentale assoluto, inviolabile, quindi il fatto di paventare l'ipotesi per cui questi soggetti non dovrebbero spostarsi perché ci sarebbe scritto da qualche parte che tu non ti puoi spostare liberamente, beh, questa è una follia. Dirò anche di più, non solo non si può fermare le migrazioni, ma non le si può fermare nella misura in cui ci sono parti del mondo in cui si muore per fame, per guerra, per malattia o per qualsiasi altra ragione, poiché non puoi chiedere a qualcuno...
Per dittature.
per dittature, ma non puoi chiedere a nessun uomo, a nessuna donna di accettare di morire miseramente. È una condizione che un essere umano non può accettare. Quindi scappa, se ne va.
E poi non trovo giusto, Michele, ma penso che tu sia d'accordo con me, che in certe parti del mondo, in certe regioni del mondo si vive peggio, in certe regioni del mondo si vive meglio, e questa è una disparità che...
Non solo, ma il punto è anche che le regioni del mondo in cui si vive meglio e che mal sopportano le migrazioni non hanno intenzione di pagare il costo sociale di quello che vorrebbe dire far arricchire anche il resto del mondo, perché è ovvio che tu ti sposti laddove nel tuo paese non stai bene. Ti dirò anche di più, la cosa che mi innervosisce di più di tutta questa retorica sulla migrazione, sul fatto di stoppare i flussi, è: ma come li stoppi questi flussi? Perché uno dei tentativi che io ho visto nella storia funzionare molto bene è il tentativo operato dall'allora, e guarda, come ti posso dire, veramente mi fa venire quasi il calore allo stomaco dirlo, ma dell'allora ministro Minniti, un governo di sinistra. Ecco, che cosa si è inventato questo ministro? Si è inventato di creare dei luoghi, insomma di confinare questi migranti in un paese, che è la Libia, nel quale l'Alto Commissariato per le Nazioni Unite ci ha detto che ci sono dei campi di concentramento, che Hitler gli faceva un baffo ai campi di concentramento libici. Quindi noi avevamo risolto così, con un ministro di sinistra, la situazione dei migranti.
Cioè, e ricordo che di questa cosa ne avevamo parlato anche in una puntata precedente.
Esattamente. Quindi, perché dico che mi fa venire, mi fa scaldare, mi fa ribollire il sangue? Perché poi non c'è da stupirsi se arriva un governo di destra che di fronte a dei morti in mare sa dirti come prima affermazione: beh, insomma, potevano decidere anche di non partire, potevano guardare il meteo come di solito si guarda il meteo prima di andare in crociera.
Oh, l'altra stronzata, oh dai, mi sto scaldando anch'io adesso.
Però cioè, ci sta.
Potevano stare a casa e combattere per i loro diritti o per la loro famiglia.
Che è una non ipotesi e lo dobbiamo ricordare, perché è un po' come dire, se esistono fenomeni come l'illegalità mafiosa è colpa dei cittadini. È lo stesso tipo di retorica, Vuol dire che lo devi fare tu, cioè che ti devi sostituire tu come singolo a quelle che sono le istituzioni, che tu come singolo puoi cambiare il tuo contesto di riferimento, che è una stupidaggine, è quella sì una, diciamo, ideologia senza senso. La verità è che se ci sono condizioni come quelle che vivono questi soggetti che si spostano, è inimmaginabile, ripeto, chiedere a un essere umano di accettare di morire o vivere miseramente. È semplicemente una non condizione.
Ti rubo un termine, secondo me è inimmaginabile, scusatemi, da parte nostra capire e comprendere cosa passano queste persone.
Sono assolutamente d'accordo.
È inimmaginabile fare dei commenti del genere fatti da un ministro che ha una poltrona in Senato,
che non ha problemi di fame, non ha problemi di freddo, non ha problemi di carestia. Sono d'accordo.
In uno stato dove siamo mediamente ricchi rispetto alla maggior parte degli stati del mondo, ma
ti dirò anche di più che a me ha fatto molto riflettere. Seguivo qualche trasmissione, insomma, e ci sono i soliti, perché poi ci sono i soliti, non faccio i nomi per carità di patria, ma che dicono: beh, insomma, cosa avrebbe dovuto dire il ministro degli interni? Questo problema non si può risolvere, anzi, quelli che ne parlano, diciamo, in modo critico...
Scusatemi, in Parlamento, non in Senato, ho detto una cavolata.
Sì, 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 certo, non ti preoccupare, però il punto è, la risposta che alcuni danno è: ma insomma, siete così empatici e allora accoglieteli a casa vostra, aiutateli voi, che è un po' come dire, se la sanità non funziona, vai a curarle tu le persone, ma che discorso è? Cioè, lo Stato deve dare delle risposte e non può liquidare la, diciamo, faccenda in relazione per esempio ai migranti come non sappiamo come affrontarli. Io mi aspetto dallo Stato, mi aspetto dal Ministro dell'Interno che sappia affrontare i fenomeni complessi come le migrazioni, perché sono fenomeni che ci sono da sempre e quindi non ci possono cogliere impreparati. Ti dirò anche di più, oggi da quello che sembra partirà addirittura un'inchiesta, perché dalle ultime affermazioni fatte anche dalla Guardia Costiera sembra che si potessero salvare questi soggetti. Io spero che non sia così. Io spero che non venga, scusatemi il solito raffreddore che mi accompagna ormai da un po', io spero che non ci siano delle responsabilità in relazione al soccorso, perché se così fosse sarebbe ancora più grave di quanto già grave è.
Ecco, stai parlando di responsabilità, in questi giorni c'è un rimpallo continuo tra Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Frontex.
Esattamente.
E anche questa è una cosa, è una questione che, per carità,
ti domando in modo retorico, ma perché viene messa in mezzo Frontex, che è quella ONG a cui loro vogliono evitare, limitare i soccorsi? Cioè, adesso Frontex dovrebbe essere responsabile, perché l'altro ieri hanno approvato una norma per cui se Frontex soccorre qualcuno a Lampedusa lo deve però portare a Genova e quindi spendere settimane di navigazione, così non può fare il suo lavoro. Adesso sarebbe Frontex il problema.
No, ma poi io siccome qualcuno ha dittato la scusa, insomma, che ci sono troppe responsabilità comuni e non si sa di chi fosse la colpa o di chi dovesse intervenire, eccetera, eccetera. La Guardia di Finanza dà la colpa a Frontex, che dà la colpa all'altro. Cioè, però è proprio il governo che deve risolvere
non solo,
queste questioni.
E poi diamo proprio, cioè, se cerchiamo di essere precisi, dei fenomeni migratori si occupa il ministro dell'Interno. Se non è in grado, può tranquillamente lasciare il posto a qualcuno che lo è.
E speriamo che lo faccia, diciamo così.
È un augurio che mi pongo anch'io oggi.
Perché se queste sono le premesse... Comunque, caro Michele, qua finalmente ci scaldiamo,
esatto,
per bene, perché ce n'è bisogno, perché fuori c'è freddo e,
esatto,
piove.
Sono d'accordo.
Allora, prima, insomma, raffreddiamoci un attimo, vi lancio, prima di passare al secondo blocco, al prossimo blocco, vi lancio la canzone. Negli anni 70, insomma, i Ramones... per qualcuno inventarono il punk.
Imparo sempre cose nuove da Enrico, che bello.
Questa canzone si chiama I Wanna Be Sedated, voglio essere sedato, ed è quello che a volte vorrei servirebbe a noi dopo che sentiamo queste cose e sbattiamo la testa contro il muro. Ma dopo, insomma, dopo questa canzone riprendiamo con più fervore e discutiamo di altre cose.
Molto bene.
Vi lascio ai Ramones e buon ascolto.
Ascoltando Fuori dalla scatola con Enrico e Michele.
E questi erano i Ramones con I Wanna Be Sedated. Prima di riscaldarci ancora, caro giurista, ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono mandarci domande, commenti, feedback, certo, eccetera, eccetera, al numero 3757-949770. Numero WhatsApp, basta anche un piccolo messaggino, a noi fa piacere, anzi, soprattutto su questi temi che sono purtroppo divisivi, purtroppo, perché dovrebbero, insomma, ci dovrebbe essere un sentire un bene comune, ma
sono
non
d'accordo.
C'è. Mandateci i vostri commenti e noi risponderemo molto volentieri.
Assolutamente sì. Assolutamente
mandateci
sì.
Anche offese, noi risponderemo molto volentieri.
Beh, magari su quelle non entriamo grandemente nel merito, cerchiamo di osservare, ecco, che cosa viene detto di sensato, se si può.
Allora, continuando sulla strada, insomma,
delle buone notizie
e del nostro solito trovare un fil rouge alle nostre trasmissioni, continuiamo a parlare di governo, purtroppo il fil rouge è molto fil noir.
Esatto, infatti è poco rouge, è molto noir.
E in una puntata precedente abbiamo accennato agli squadristi che sono andati a menare, picchiare,
certo,
insomma, i ragazzi fuori da un liceo in Toscana.
E a Firenze. E soprattutto ricordiamoci, qui non stiamo raccontando una favola, una versione partigiana della questione. Ci sono dei video da più angolazioni, peraltro, quindi abbiamo proprio una visione globale di ciò che è accaduto ed è stata una aggressione squadrista, di questo si è trattato.
E fascista.
Anche perché, è bene dirlo, i giovani erano inquadrati in quei movimenti studenteschi che poi si riconoscono, tra le altre cose, anche in Fratelli d'Italia, perché bisogna dire anche questo.
Sì, allora, dopo che abbiamo messo bene in chiaro le cose, perché è sempre meglio farlo di questi tempi, la preside di questo liceo ha scritto una bellissima lettera ai suoi ragazzi.
E ne avevamo parlato,
ed eravamo
rimasti positivamente colpiti dal fatto che la questione si fosse in qualche modo risolta con questa presa di coscienza da parte di questa dirigente che invitava i suoi ragazzi e ragazze a riflettere su quanto fosse
pensiero.
Accaduto.
Esatto. Poi un altro ministro di questo governo ha fatto un commento un po' così, il ministro Valditara. Cosa ci ha detto Michele?
Guarda, il ministro Valditara ha semplicemente invitato, insomma, la dirigente di fatto a non esprimersi sul punto, sostenendo che quella lettera era del tutto inappropriata e che laddove vi fossero stati altri comportamenti difformi, mettiamola così, sarebbe potuto anche intervenire lui stesso, che tradotto, detta in modo diciamo meno tecnico, meno aulico, era di fatto intimidire la dirigente, cioè dire devi tacere, non devi paventare ipotesi di fascismo. Ma ciò che stupisce è che la dirigente non ha fatto altro che sottolineare un fenomeno, non già il pestaggio in sé, ma l'indifferenza rispetto al pestaggio. Cioè la dirigente ha utilizzato, peraltro estrapolando alcune delle frasi di Gramsci, quindi insomma qualcuno che il fascismo lo ha conosciuto molto bene, lo ha pagato con la morte, ma e con appunto anni di detenzione, lei ha semplicemente detto attenzione, è successo questo, non ha detto c'è il fascismo, ha detto è successo questo, e ricordatevi che il fascismo nasce e si sviluppa in una cultura dove quando questo succede e nessuno reagisce, allora è lì che qualcuno sta dicendo implicitamente che va bene così, ed è lì che quei fenomeni si rinforzano, crescono e diventano accettati socialmente. Questo ha detto, non ha detto che c'è un pericolo fascista, non ha detto che siamo nell'imminente rovesciamento del sistema democratico, non lo ha detto, quindi Valditara dice qualcosa o perché non ha letto quella lettera, si è fatto influenzare chissà da chi, ma devo dirti, io quando lo sento parlare Valditara...
La lettera l'ha letta, secondo me.
Non lo so, io ti dico solo che quando sento parlare Valditara mi domando da che secolo proviene, con tutta onestà, e dato che è il ministro che dovrebbe occuparsi della scuola... Una scuola del 2023 però, ed è vero che c'è il 20, ma non è il 1920, è il 2023. Quindi sarebbe il caso che questo ministro si occupasse della scuola, essendo pur fiero di una dirigente che ricorda ai suoi studenti che non solo l'indifferenza fece nascere il fascismo, ma anche che la nostra Costituzione è una Costituzione antifascista.
Oh,
quindi,
ripetiamolo.
Certo,
ripetiamolo,
quindi l'antifascismo non è... L'antifascismo non è un cliché della sinistra, non è una prerogativa della sinistra. L'antifascismo non è un qualcosa di retorico, è scritto nella nostra Costituzione. Cioè, essere italiani vuol dire essere antifascisti. Perché quelli che si definiscono patrioti, se sono patrioti, devono essere antifascisti. Perché così c'è scritto nella nostra Costituzione. Non vuoi essere antifascista? Allora non puoi essere patriota. Allora forse questo Stato non è quello che fa per te, viene da dire. Detto ciò, tornando insomma a un argomento un po', cercando di condurre un po' di più alla quiete, quello che io mi aspetto da un ministro dell'istruzione è che non interferisca con le attività dei dirigenti quando fanno educazione civica. E questa dirigente ha fatto semplicemente educazione civica. Peraltro ha richiamato anche altri temi, perché lei ha parlato dell'indifferenza e non l'ha accostata soltanto a quei fenomeni che possono essere fenomeni violenti di tipo fascista, ma che potrebbero essere fenomeni violenti anche di tipo diverso, per cui, che ne so, anarchico, piuttosto che movimenti estremisti della sinistra. Li abbiamo conosciuti in questo paese, la storia di questo paese ha visto anche movimenti dell'estrema sinistra compiere atti terribili, osceni, da cui la sinistra si è distanziata con fermezza e con chiarezza. Ma la preside ha anche richiamato un altro fenomeno, che è proprio quello delle migrazioni, e ha detto: la stessa indifferenza che ci vede guardare a coloro che arrivano qui disperati senza alcuna empatia, perché è sempre quello l'humus, l'indifferenza. Ora, prima nel blocco precedente parlavamo appunto di quanto è accaduto a questi migranti, di quanto sia assurda la retorica del non hanno diritto, comunque dovrebbero restare a casa loro, dobbiamo fermare le migrazioni, come se fosse un fenomeno che si possa fermare. Ma ricordiamoci anche un'altra cosa, che la nostra Costituzione, all'articolo 10, scrive che se c'è un individuo che viene da fuori e che non gode delle stesse libertà che sono garantite nel nostro Stato, ha diritto ad essere accolto, cioè dobbiamo accoglierlo. E perché lo dice questo?
Anche se è nero, giallo, bianco?
Anche se è nero, giallo, bianco o come cavolo vuole essere dipinto. Ma il punto è: perché la nostra Costituzione dice questo? Ed è, guardate, emblematico il fatto che l'articolo 10 viene scritto in un periodo storico post Seconda Guerra Mondiale, dove noi andavamo col cappellino in mano a chiedere alle altre potenze se ci prestavano i soldi per mangiare, chiaro? Quindi eravamo, come direbbero i romani, insomma in dialetto romanesco, con le pezze in quel posto lì. Quindi, e quei costituenti, quei padri costituenti, in uno stato distrutto nelle macerie della Seconda Guerra Mondiale, pensarono: però ci potrebbe essere qualcuno che sta peggio di noi, quindi scriviamo in Costituzione che se arriva qualcuno che sta peggio, noi lo accoglieremo perché siamo empatici. Ecco, quello che abbiamo dimenticato, perché è troppo distante quel periodo storico da noi, è che anche noi eravamo un popolo povero, anche noi eravamo un popolo che emigrava, anche noi eravamo un popolo che aveva fame, a cui nessuno poteva dire no. Non hai il diritto di immaginare una vita non miserabile, non povera. E non per nulla abbiamo comunità italiane ovunque nel mondo. E perché le abbiamo? Perché da qui si scappava, si andava via. Ancora oggi i ragazzi scappano perché cercano opportunità altrove, e perché noi lo possiamo fare e altre persone non lo possono fare? La risposta è che a noi non piacciono, o meglio, ad alcuni di noi non piacciono i poveri. Non ci piacciono proprio, sono fastidiosi. I poveri
sono brutti, puzzano.
Sono brutti, puzzano, creano problemi.
Chiedono soldi,
chiedono una società migliore. Che peso, no? E che fastidio. Ma allora, pensare a una società migliore è molto faticoso, no? Ed è questo che di questo si tratta. Perché noi non diciamo che un ragazzo statunitense non può venire in Italia. Noi non diciamo che un ragazzo...
Beh, sei nero, però qualcuno ci pensa.
Beh, vabbè, però diciamo che se hai il passaporto americano nessuno ti dice che cavolo vuoi, perché sei venuto qui. Anzi, ti accogliamo, ti facciamo studiare qui. Potenzialmente abbiamo anche delle borse di studio che prevedono il riconoscimento anche per soggetti extra UE. Benissimo. Perché quello sì ed altri no? Perché quell'eventuale migrante che viene dal nord del mondo, per cui, ne so, gli Stati Uniti, dal Canada, non è povero, non ci dà fastidio. A noi danno fastidio i poveri. O meglio,
e ricordiamo
una parte
che il termine extracomunitario, che vuol dire non facente parte
dell'UE, esatto.
Cioè sono gli svizzeri sono extracomunitari, gli americani sono extracomunitari, insomma.
Assolutamente. E l'avevamo peraltro già detto, ti ricordi, sì, una puntata. Il punto è: dobbiamo cominciare a fare i conti con la nostra coscienza e dobbiamo cominciare a capire che cosa realmente ci infastidisce della migrazione, perché qualcosa secondo me c'è di fondo e ha a che fare proprio non solo con la paura della diversità, ma anche con quella mancata empatia, cioè siamo diventati un popolo meno empatico rispetto a chi è in difficoltà, ci siamo dimenticati quando eravamo in difficoltà noi e questo è terribile.
E prima di mandarvi la canzone per... poi passare al prossimo blocco, ti volevo fare una domanda al volo. Parlavi di dimenticanze, la gente si dimentica. A me fa più paura forse chi non dimentica e guarda comunque a quello che è successo più o meno 100 anni fa con piacere e onore.
Sono d'accordo con te, ma quello non mi preoccupa più di tanto, perché quei pochi che guardano a quel fenomeno, diciamo, con nostalgia. Sono pochi e sono francamente ininfluenti. Tu mi dirai, ma come, insomma, le scorse elezioni qualcosa è andato diversamente, ma non è così, non sono quelli lì che hanno vinto le elezioni, per fortuna. A me preoccupano di più gli indifferenti, perché gli indifferenti permettono a quei pochi sparuti, quei pochi, di eventualmente riportarci in quella condizione, perché è l'indifferenza che permette a questi fenomeni di diventare dei fenomeni poi di massa. Quindi io ho paura degli indifferenti, non di quei pochi ideologizzati che, finché rimangono pochi, fanno paura solo a se stessi, insomma.
Diamo un po' di speranza, Michele.
Va bene, speriamo.
Allora, di speranza ne parleremo sicuramente.
Non del ministro Speranza, non del ministro Speranza, è un po' inguaiato poi in questo periodo.
Ne parleremo nel prossimo blocco, ma un po' di speranza ve la diamo anche con la prossima canzone. Sam Cooke, grande cantante di colore, insomma, degli anni 60. E con questa canzone, che è molto famosa, la riconoscerete, insomma, è stata in qualche pubblicità, qualche colonna sonora di film che avete sicuramente visto, e Change is Gonna Come, un cambiamento sicuramente sta arrivando. Quindi un po' di speranza e vi lascio a Sam Cooke.
Just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long. I'm able to home. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.
Eccoci tornati, cari ascoltatori. Questo era il grande, mitico Sam Cooke con
Grazie
Change,
per avercelo fatto ascoltare, Enrico.
Grazie Michele, insomma. E, vogliamo ripetere il numero?
Certo che sì. Stimoliamoli questi ascoltatori.
Stimoliamoli. Allora, 3757-949770. Mandateci un messaggio a questo numero e andate a cercarci per ascoltare Fuori dalla Scatola su www.radio.bluetooth.it.
Dico anche di più, se vogliono che parliamo di un tema in particolare, sì, potrebbero proporcelo loro stessi.
Assolutamente, e tra l'altro anche all'interno della radio ci sono gli articoli sui podcast, potete lasciare un messaggio anche lì sul sito se vi è più comodo. Torniamo alla nostra speranza. Abbiamo parlato di cose bruttissime e purtroppo io che sono un po' più pessimista penso che continueremo a parlarne di cose bruttissime nei prossimi mesi, ma per gli ultimi 10 minuti li facciamo un po' speranzosi. Ci sono state le primarie del PD in questi giorni e ha vinto Elish Lane.
Sì, è successa una cosa particolare, almeno diciamo qualcosa di inaspettato. Il Partito Democratico ha, diciamo, svolto le sue primarie, che sono un processo effettivamente democratico di partecipazione e di coinvolgimento, e quello che è accaduto è che il candidato favorito, in questo caso Bonaccini, il presidente della regione Emilia-Romagna, non ha vinto, nonostante fosse stato il candidato che i circoli, cioè il Partito Democratico al suo interno, aveva votato in maniera netta. Esatto. Quello che è successo è che alle primarie del PD, essendo queste primarie aperte anche ai non iscritti, c'è stata una affluenza che potremmo dire buona, discreta. Non sono i 2 milioni di voti che vennero presi a primarie precedenti, ma è comunque un buon numero perché si è superato il milione di voti. E i cittadini hanno votato in modo netto, non in bilico, in modo netto per una figura effettivamente di rinnovamento. Intanto parliamo della prima volta che una donna ricopre il ruolo di segretario del più grande partito che si almeno definisce, autodefinisce, io preferisco dire si autodefinisce perché insomma...
Di centro-sinistra.
Di centro-sinistra, detta proprio piccola. Però ecco, Elish Lane forse rappresenta una novità dal punto di vista politico, una novità che potrebbe addirittura costarle percentuali di voto molto elevate. Perché? Perché Elish Lane si presenta con, almeno per quello che dice, poi vedremo che cosa farà ovviamente, ma si presenta con un programma radicalmente diverso, con un'idea di partito radicalmente diversa rispetto al passato. Intanto riporta il Partito Democratico dalla, diciamo, centro alla sinistra, perché propone un'idea diversa, meno, diciamo, annacquata rispetto a alcuni temi. Io l'ho sentita parlare appena, diciamo, sono stati proclamati i risultati, ha parlato di salario minimo, di diritto al lavoro dignitoso, ha parlato della necessità di promuovere l'uguaglianza sostanziale tra le cittadine e i cittadini. Insomma, ha parlato di quei temi che dovrebbero essere temi di cui parla la sinistra, non altri, diciamo, movimenti o partiti politici. Dico che è una speranza. Dall'altro lato, da osservatore esterno, io lo dico con molta franchezza, insomma, io non ho mai votato il Partito Democratico perché non mi ha mai convinto, ripeto, dal punto di vista delle idee che portava avanti, le ho sempre viste poco chiare. Non ti nascondo che però trovarmi di fronte a una segretaria di partito che ha delle idee molto più chiare mi fa riflettere sull'opportunità. Ma perché? Perché se avrà delle idee che sono convincenti e radicalmente orientate, insomma, in una certa direzione piuttosto che un'altra, potrà invitare, secondo me, una gran parte dell'elettorato a prendere finalmente una posizione. Perché non dimentichiamoci che alcuni nel nostro elettorato non si collocano perché non sentono mai qualcosa di chiaro, quindi non sapendo effettivamente che cosa vuol fare l'uno, che cosa vuol fare l'altro, non vanno a votare. Ora, perché rappresenta una speranza al netto del partito? Rappresenta una speranza perché comunque è una donna, non c'era mai stata appunto una segretaria di un grande partito di
sinistra.
Sicuramente
è un cambiamento.
È un cambiamento. Non parliamo di una donna, tra le altre, parliamo di una donna giovane, una donna che ha dichiarato di avere una relazione con un'altra donna, quindi è una donna anche che ha un orientamento sessuale di tipo lesbico, e quindi anche questa è un'eccezione per il nostro panorama politico. Oggi ci troviamo quindi con il primo, diciamo, la Presidente del Consiglio, donna, espressione delle destre, e l'espressione, diciamo, del più grande partito della sinistra con una donna. Vedremo che cosa potrà succedere. Sicuramente è una buona notizia. Dal punto di vista almeno dell'eguaglianza di genere, qualcosa sta cambiando. Finalmente non devi essere uomo per essere segretario di un partito. E questo lo hanno capito gli elettori e non i circoli, per esempio, del PD. Questo l'hanno capito gli elettori perché c'erano due donne che andavano, diciamo, si scontravano a queste primarie e nessuna delle due aveva chance, se si fosse votato soltanto a livello dei circoli, di poter vincere questa competizione. Dall'altro lato, una sola cosa mi lascia perplesso, devo dirti la verità.
Poi te ne dico un paio io.
Ok, una cosa che mi lascia perplesso è questa. Non mi è molto piaciuto, e ripeto, lo dico da osservatore esterno perché non è il mio partito, ma non mi è molto piaciuto sentire le esternazioni di alcuni che appartenevano, diciamo, alla corrente di Bonaccini, che hanno detto: questo non è più il mio partito, io me ne vado. Insomma, il gioco democratico non funziona così, no? La democrazia è quella per cui accettiamo tutte le regole di un eventuale risultato, e se poi il risultato non ci piace, restiamo e eventualmente lavoriamo duramente per preparare un'alternativa per il dopo. Non è che sbattiamo la porta e ce ne andiamo, altrimenti non servono a niente. Se quella era una conta tra chi sta in un mondo e chi sta in un altro, quello non è più un partito. E quindi, secondo me, su questo alcuni esponenti dovrebbero riflettere. Dall'altro, mi è piaciuto invece molto, l'ho apprezzato molto, è stato veramente un grande discorso di fair play, il discorso di un uomo invece di partito come Bonaccini, che ha detto: va bene, riconosco la sconfitta, lavoreremo insieme. Poi che queste parole possano essere corrispondenti al vero, esatto, non lo sappiamo, però erano parole giuste da dire al momento giusto, a mio avviso.
Allora, Elish Lane, i detrattori dicono che lei per anni ha parlato di politiche che erano all'opposto di quelle del Partito Democratico e abbia usato il Partito Democratico per ottenere il potere. Quindi è una donna molto ambiziosa, che io ci vedo anche del buono in questo, insomma.
Cioè, scusami, voglio però cercare di capire cosa mi stai dicendo. In realtà tu mi stai dicendo, ma dimmi se sbaglio, che una donna con idee di sinistra ha provato a scalare un partito che dovrebbe essere di sinistra.
Esattamente questo.
Ma devo dire che non mi meraviglia tantissimo, no? Nel senso, che c'è di strano, perché non è successo prima? Ma
seconda cosa, è ricca, viene da una famiglia ricca, ha avuto la possibilità di studiare, parla un sacco di lingue. Poi vabbè, insomma, i detrattori stupidi dicono anche che è una nerd che legge fumetti, gioca ai videogiochi. Ma per
cavolo,
me questo
però
è un punto di
vanto. No, però cavolo, tu
pensa,
devo dirti che effettivamente questa cosa mi fa riflettere, perché cavolo, ricca eppure parla di dignità del lavoro, salario minimo, insomma. Non mi sembra che si sia unita al coro di quell'elite che dice: beh, insomma, a me questi poveri proprio non mi piacciono. Ecco, forse.
Però, sai, c'è chi dice: insomma, non ha mai visto una fabbrica, non ha mai lavorato in vita sua, come fa a conoscere i veri problemi?
Guarda, su questo posso essere d'accordo con te.
Ti ricordi che abbiamo parlato anche di merito,
certo,
e di Diavoletta,
certo, 86. Ti dico, sono d'accordo con te, su questo io penso che dovrà veramente fare un bagno di realtà, e se vorrà perseguire le politiche che ha nella testa dovrà circondarsi di persone che quell'esperienza l'hanno fatta. Quindi sono d'accordo, le manca l'esperienza pratica rispetto a quello che predica. Detto questo però, e questo non vuole essere un esimente, per cui le auguro di circondarsi di persone che sanno di che cosa si parla, quindi di lavoratori che potranno darle l'idea di che cosa c'è bisogno. Detto questo però, non è che il panorama politico italiano ci offra qualcosa di diverso. Io penso ad esempio all'attuale ministro delle infrastrutture, il quale io ricordo che abbia solo
quello
ed esclusivamente,
delle felpe, ricordiamocelo,
esatto, ha sempre e solo fatto politica. Giorgia Meloni ha sempre e solo fatto politica, quindi se dobbiamo immaginare che la classe politica, per il sol fatto di non aver, diciamo, mai intrattenuto rapporti veri con la realtà, con il lavoro, non dovrebbe ricoprire alcun ruolo, allora non dovremmo avere né questo Presidente del Consiglio, né questa Presidente del Consiglio, né questo ministro delle infrastrutture.
Che poi, insomma, la coerenza del popolo italiano, abbiamo avuto un ministro che non era laureato e l'hanno distrutto,
per esempio.
E invece chi è laureato viene distrutto perché non è vicino troppo.
Beh, per esempio il ministro delle infrastrutture ha sempre chiamato quelli che hanno un minimo di cultura e che osavano, diciamo, in qualche modo contestarlo, i professoroni. A mio avviso lui ha un rapporto così, diciamo, ostile o comunque conflittuale con i professori in generale, solo perché, sai, ognuno deve misurarsi con i propri limiti, e quando hai dei limiti magari culturali non è che ti piace che qualcuno ti sbatta sempre in faccia il fatto che la cultura ce l'ha. Detto questo, però, ripeto, sono assolutamente d'accordo con questa critica rispetto ad Elly Schlein. Ha bisogno di un bagno di realtà, ha bisogno di confrontarsi con i problemi reali attraverso, e qui dovrà delegare, persone che i problemi reali li hanno affrontati. Se non saprà fare questo, sarà l'ennesima cantastorie. E se sarà l'ennesima cantastorie, finirà come tanti altri segretari di quel partito, male e molto velocemente.
Volevamo finire con la speranza e
beh, la speranza è che ce la possa fare, auguriamo, insomma, in bocca al lupo a tutti i segretari di partito.
No,
adesso, indipendentemente, a me piacerebbe vivere in una società dove tutte le formazioni politiche hanno dei buoni leader, ma soprattutto delle buone classi dirigenti. A me interessa poco delle persone singole, a me interesserebbe avere dei partiti politici tutti, da destra a sinistra, con una classe politica tutta responsabile e capace. Questo sarebbe un sogno. Forse un sogno troppo, diciamo, in là da venire, però.
E
speriamo.
Con questa utopia finiamo,
esatto,
questa trasmissione, il rosso e il nero.
Grazie Enrico, buonasera a tutte e tutti.
Grazie Michele, grazie a voi ascoltatori che ci ascoltate, insomma, in questo percorso che stiamo facendo. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Fuori dalla Scatola.
Buona serata.
Avete ascoltato Fuori dalla Scatola. Hanno condotto in studio Enrico Buoso e Michele Di Bari.